Dal Vangelo secondo Matteo. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotevano il capo e dicevano: «Tu, che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce!» Anche i sommi sacerdoti, con gli scribi, gli anziani lo schermivano: «Ha salvato gli altri, non può salvar se stesso? È il re di Israele, scenda dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lema sabachthani!» Che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Vedendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia!» E subito uno di loro corse a prendere una spugna imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!» E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Se ci facessero questa domanda: qual è? E potete sedere. Qual è il fine primo e ultimo della croce di Gesù? Che cosa risponderemmo? Senza troppo pensarci su. Io credo che la risposta immediata sarebbe: beh, la passione di Gesù aveva il fine di salvare tutti gli uomini, salvarli dai loro peccati. Non è proprio così. La salvezza dei nostri peccati è la conseguenza della croce di Gesù. Il fine primo è un altro. Gesù sale in croce per diventare il Cristo. In nome dunque della verità, il Signore doveva percorrere questo cammino sino in fondo. E soltanto alla fine del cammino la sua vita sarebbe stata completa, compiuta. Dunque la morte, nel caso di Gesù, dà il compimento ultimo e definitivo alla sua vicenda terrena. Ecco perché Gesù dice: tutto è compiuto. Dal momento che il Verbo incarnato ha assunto la nostra natura umana, associandola naturalmente a quella divina, senza mai perdere la natura divina, noi possiamo, a ragione, predicare di Gesù di Nazareth ciò che predichiamo di noi, della nostra natura, predicarla della sua. Dal punto di vista antropologico, Gesù di Nazareth non era assolutamente diverso da noi, eccetto il peccato, naturalmente. In quanto uomo, Gesù non poteva non conoscere la morte. Dunque il primo insegnamento che lui ci offre, non a parole ma con i fatti, è che la morte non è la fine della vita, ma il fine della vita. Questa affermazione, che umanamente è così difficile da accettare, perché non riusciamo a comprenderla. Questa espressione riceve significato, un significato di verità alla luce del Vangelo. In altre parole, soltanto la fede, questo va detto quando celebriamo il transito di una persona amata, quando celebriamo un funerale, solo la fede ci può convincere che la morte non è la fine della vita. La morte non toglie nulla alla vita, al contrario, la morte aggiunge ciò che mancava, quell'ultima tessera del mosaico che chiamiamo vita, senza la quale, sto parlando della morte, un mosaico che manca di una tessera non ha alcun valore. Il mosaico della vita riceve tutto il suo valore quando non manca più nulla. E dunque c'è questa ultima tessera che è la morte. Ecco perché Gesù può dire: ora dalla mia vita non manca più nulla. Ora, così come sono, così compiuto come sono, mi posso presentare al cospetto di mio Padre e posso consegnarmi a coloro che amo, esalando lo Spirito con la S maiuscola, Spirito Santo. Dunque c'è nella morte una istanza veritativa della vita. Si sente dire spesso che un uomo muore come è vissuto, ma nel caso di Gesù c'è qualche cosa di più. La sua morte è una vera e propria teofania, cioè manifestazione divina, una manifestazione della sua propria identità divina, talmente chiara che quel centurione romano, che certo come pagano non conosceva le profezie, non conosceva le scritture, vedendolo spirare a quel modo, dice: costui era veramente figlio di Dio, che vuol dire Dio. Un teologo che io amo molto, Hans Urs von Balthasar, in questo testo che io cito spessissimo, che potete trovare dalle Paoline, costa poco, è un libretto molto piccolo, si intitola Il Rosario di Balthasar, un vero capolavoro sul Rosario, scrive che Gesù in croce, nella sua mortale immobilità, in questo silenzio che non poteva più parlare, Gesù compì un gesto, notare, gioca sui termini, nella sua immobilità compì un gesto che contiene una dynamica, una dynamis, una forza straordinariamente maggiore di tutti i gesti che aveva compiuto nella sua vita pubblica. In questo mortale silenzio in croce, Gesù pronuncia la parola più eloquente di tutta la sua predicazione. Quel nome, con il quale lo chiamavano gli spiriti immondi, i demoni, che Pietro confessò alla domanda del Maestro: e voi chi pensate che sia io? Quel nome è Cristo. Ecco, da questo momento si può pronunciare. Sulla croce, dunque, il Signore ha fatto verità su di sé, è divenuto pienamente se stesso il Cristo, l'unto di Dio. E come conseguenza, pagata con il prezzo che sappiamo, la sua vita ci ha salvati dai nostri peccati. In questo modo, rileggono la vicenda della morte del figlio di due scrittori ispirati dell'Antico Testamento. Il primo è San Paolo, nella lettera ai cristiani di Filippi, capitolo 2, e il secondo è un autore di cui ignoriamo il nome, in quello scritto abbastanza misterioso che si chiama Lettera agli Ebrei, al capitolo 5. Allora, era proprio necessario che Gesù morisse in croce? I domenicani, quando devono prendere un po' di tempo per pensarci ad una domanda che hanno fatto, dicono: distinguiamo. Da un certo punto di vista era necessario, e l'ho appena detto, perché facesse verità su di sé, perché diventasse ciò per cui era stato mandato il Cristo. Dal punto di vista della nostra salvezza non era necessario che morisse in croce. Perché? Perché Dio poteva salvarci dai peccati in migliaia di altri modi. Sarebbe anche bastata una sola goccia di sangue di Gesù per salvarci. Tommaso d'Aquino, nostro grande insigne confratello medievale che ha scritto la Summa, ebbene, dedica una delle ultime parti della sua Summa Theologiae, il trattato sull'incarnazione, non lo mette all'inizio, lo mette in fondo. Perché? È proprio perché, secondo il pensiero di Tommaso d'Aquino, l'incarnazione, la passione e la morte del Signore costituiscono un elemento intrinsecamente funzionale alla salvezza, ma non necessario alla salvezza del genere umano, per un motivo abbastanza semplice che provo a spiegarvi. Pensate voi, se il nostro peccato fosse così grave da rendere necessaria, dunque obbligatoria, l'incarnazione e la morte per salvarci. Avete capito cosa ho detto? Il peccato dell'uomo è talmente grave che Dio è obbligato a venirci a salvare incarnandosi. E dove finisce la libertà sovrana di Dio? Se lo obblighiamo, a motivo della gravità del nostro peccato, a venirci a salvare così. Questa idea di un Dio obbligato a salvarci così, a motivo del nostro peccato, è un'idea che metafisice repugnat, cioè alla nostra mente repugna. Non è possibile. Perché? È perché viene compromessa la libertà di Dio. Se invece ci riferiamo alla persona di Gesù, la croce era necessaria per i motivi che ho detto, affinché il Verbo incarnato diventasse il Cristo, cioè facesse verità su di sé. C'è un altro motivo per il quale Gesù doveva morire, e questo motivo viene espresso in questa definizione: l'amore di Dio è infinito. Gesù sale in croce e muore così per manifestare l'amore infinito di Dio. In obbedienza alla volontà di suo Padre, il Figlio si incarna, prende forma mortale, diventa uno di noi, per rivelare l'amore di Dio Padre, che non conosce limiti, che non si ferma di fronte a nulla e a nessuno, neanche di fronte alla morte. La prospettiva della morte non scoraggia Gesù dal fare quello che ha fatto, dal dire quello che ha detto, dall'amare come ha amato. E noi gli abbiamo davanti le figure emblematiche che manifestano un amore che va ben oltre l'odio, il risentimento, la corruzione, la fragilità, la paura. Abbiamo Giuda, che Gesù ha amato, secondo il Cardinal Martini, più di tutti gli altri, perché quel gesto di dare il boccone intinto nel piatto durante la cena d'addio a lui era il gesto più sublime, più intimo, più profondo, più esplicito dell'affetto che Gesù prova per un uomo. Non l'ha fatto con nessun altro, l'ha fatto solo con Giuda. Martini ne è convinto, il Cardinal Martini, insigne biblista, compianto. Dice, quel gesto indica quanto Gesù amasse quell'uomo, sapendo che cosa avrebbe fatto. Dunque, l'amore infinito di Dio è l'amore che non si ferma neanche di fronte alla violenza, neanche di fronte alla morte. Ecco perché Gesù deve morire, perché questo è la prova che l'amore di Dio non conosce limiti. L'amore di Dio non ha paura. L'amore di Dio non si perde di coraggio, l'amore di Dio non deflette, l'amore di Dio è infinito. Non c'era altro modo per manifestare questo amore di Dio infinito. Dirò di più, nella sua morte l'amore di Cristo diventa più forte. Perché? Perché diventa universale. Allargando le braccia che plasticamente indicano l'abbraccio che Gesù fa sul mondo intero, sull'umanità intera. Ecco, assumendo quella posizione, il suo amore diventa, oltre che infinito, universale. Tocca tutti, salva tutti, si dona per tutti. Affrontiamo brevemente i due brani che vi ho segnalato, la lettera ai Filippesi, capitolo 2, e la lettera agli Ebrei, capitolo 5. Quel brano della lettera ai Filippesi lo conosciamo tutti a memoria perché fa parte dei Vespri del Sabato. Segnatamente vi dico che queste parole costituiscono il testo della pagina più straordinaria del canto antico liturgico, il canto gregoriano, e sono le parole del Christus factus est. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Dunque, sacrificio di Cristo sulla croce gli meritò di essere esaltato. Ieri Fra Andrea parlava del trono su cui Gesù, che è incoronato re, che è scortato dalla folla che scorta il suo trionfatore, sale su quel trono e da lì Gesù regna. Il cuore del cantico che abbiamo ascoltato è rappresentato dall'espressione farsi obbediente. Con questa l'autore ispirato vuole esprimere il valore assoluto dell'obbedienza. Per Gesù l'obbedienza non è solo un dato di fatto, un dato innato. Lui è figlio, dunque obbedisce al Padre. Non è iscritto soltanto nella natura del figlio l'obbedienza. Per Gesù l'obbedienza è un processo dinamico, è un cammino che va facendosi giorno dopo giorno per tutta la sua vita terrena. È un divenire che raggiunge il suo culmine sulla croce. Di più, la croce non rappresenta soltanto il termine ultimo della vicenda terrena di Gesù. Tra la sua vita e la croce c'è come una sporgenza, c'è un'eccedenza, c'è un salto tra la vita di Gesù e la croce. È come se la vita di Gesù, in quel tragico e glorioso Venerdì Santo, avesse registrato un picco improvviso e non deducibile dai fatti che lo hanno preceduto. Nessuno, 3 giorni prima, era stato accolto come trionfatore, come Messia, come il figlio di Davide, che è la più grande definizione del figlio di Dio, al suo ingresso in Gerusalemme. Chi poteva pensare che dopo una così straordinaria accoglienza di tutto il popolo, lo stesso che poi chiederà la sua morte, Gesù poteva conoscere una tal fine, veloce, nello spazio di 1 giorno e mezzo, al massimo 2. Le sorti precipitano dunque dai fatti della vita di Gesù, non si può dedurre completamente l'evento della croce. Il fatto che la croce fosse necessaria per Gesù, come ho detto, non toglie nulla. Non toglie che il maestro di Nazaret abbia vissuto pienamente la sua vita da protagonista, volontariamente. La croce, come tutta la vicenda di Gesù, non è il copione che il Padre gli ha dato, dico adesso ti incarni, scendi nel mondo e recita questo, da A alla Z. Non è così. I Vangeli ce lo testimoniano. I 3 annunci della passione, che sono molto chiari nel Vangelo di Matteo, che sono sempre più precisi, uno più di quello precedente, fino all'ultimo, dove si allude anche alla risurrezione. Ecco, questi 3 annunci testimoniano che anche Gesù ha preso coscienza gradualmente della sua vocazione e della fine che lo attendeva al termine della vita. Del resto era un uomo come noi. Dal punto di vista umano Gesù va incontro alla volontà di Dio scoprendola giorno per giorno, giorno dopo giorno. La parabola della vicenda di Gesù può essere rappresentata come un grafico. Sapete cos'è il grafico? No? Ci sono 2 rette perpendicolari, quella delle ascisse e quella delle ordinate. Sulla retta delle ordinate, ecco, mettiamo la volontà di Dio, la volontà salvifica di Dio. Sulla retta orizzontale mettiamo invece la volontà perversa degli uomini. La vicenda di Gesù costituisce il grafico, cioè la risultante di 2 volontà, quella di Dio e quella degli uomini, l'una contraria rispetto all'altra. Gli uomini vogliono il male per lui, il Padre vuole il meglio per lui, cioè che lui diventi il Cristo. Da questo incontro, che per noi rimane un mistero incomprensibile, tra una volontà santa di Dio e la volontà perversa degli uomini, ecco che viene fuori la vicenda di Gesù. San Paolo sottolinea che Dio gradì il sacrificio del figlio, più di ogni altro sacrificio. Io già altre volte ho parlato della preghiera eucaristica terza, che è quella preghiera che il sacerdote recita, può scegliere di recitare, perché ce n'è più di una, durante la consacrazione. Bene, in questa preghiera eucaristica terza, che ha composto praticamente Paolo VI, è il suo capolavoro, si dice che Dio Padre ha attenti bene, volle essere placato dalla morte in croce del figlio. Cioè, non so se intuite il peso di queste parole. Il padre vuole essere placato dall'ira contro il nostro peccato dalla morte del figlio. Ora, che padre è? Un padre che per essere placato vuole la moglie e la morte del figlio. C'è proprio scritto placari voluisti, hai voluto, padre, essere placato. Ebbene, queste due parole, placari voluisti, sono state cancellate dalla preghiera eucaristica perché i fedeli, magari non così preparati ad ascoltare una verità così, così dura da capire, potessero essere scandalizzati. Queste parole non ci sono più. Difatti non le sentite mai pronunciare, né nella versione italiana, tantomeno in quella francese, neanche in quella tedesca e neppure in quella inglese. Veniamo brevemente al secondo brano. Nei giorni, tratto dalla lettera agli Ebrei, capitolo 5, nei giorni della sua vita terrena, Gesù offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto dalle cose che patì, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Dunque, qui si parla di una perfezione che evidentemente Gesù non aveva prima di morire, e che Gesù raggiunge morendo in croce. Ecco, anche questo per noi è difficile da capire, perché come possiamo pensare che Gesù non fosse perfetto, il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, il verbo incarnato, Dio stesso, vero Dio, come diciamo nel credo, oltre che vero uomo, eppure questo autore sente che la croce perfeziona la natura di Gesù. E lo ripeterà più volte durante la lettera, questo concetto del perfezionamento che compie il dolore fisico, che compie la morte. E come la compie in Gesù, la compie anche in noi, questo perfezionamento, come dicevo all'inizio, questo compimento, per cui non c'è più niente che manchi, c'è tutto. Un po' provocatoriamente, Enzo Bianchi, autore di un bel libro che vi consiglio, piccolino, si intitola Vivere e morire in comunione. Enzo Bianchi dichiara che dopo la passione di quel primo Venerdì Santo, ora il dolore è anche in Dio. Altra affermazione pesante da accettare. Come si può? A noi, negli anni del catechismo, ci insegnavano che come Dio non poteva né patire né morire, vero? Come uomo sì, come Dio no. Bene, questa distinzione tra la natura umana di Gesù che poteva patire, che ha patito, che è morto, e la natura divina che non poteva assolutamente né patire né morire, è una distinzione e una separazione metafisica. Tutto ciò che disse, che visse e che patì, Gesù lo disse, lo visse e lo patì come vero uomo e come vero Dio. Non ci può essere qualche cosa che si attribuisce solo ad una cosa o solo ad un'altra, solo ad una natura e non all'altra e viceversa. Perché Gesù è la sintesi perfetta, è l'unione perfetta tra natura umana e natura divina. Dunque non si possono scindere, anche perché se fosse stata soltanto riguardante la natura umana, la sofferenza di Gesù non avrebbe potuto salvarci. Mi seguite? È difficile, lo so, però è importante, almeno se non altro intuirlo. Un ultimo passaggio e finisco. La citazione della lettera agli Ebrei afferma che la perfezione raggiunta da Cristo a motivo delle sue sofferenze è causa di salvezza, eccoci qua, causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Dobbiamo declinare il mistero della passione di Cristo sulle nostre vite. Io ho precisato all'inizio che il fine della croce va distinto dalle conseguenze. È vero, però noi non possiamo prescindere da queste conseguenze, non sono secondarie, perlomeno per noi. È in ballo il concetto della salvezza. La croce di Cristo Cristo ci salva dai nostri peccati. Problema: la salvezza di Cristo dai nostri peccati non è automatica. E qui entra in gioco la nostra libertà. Lui vuole salvare tutti, ma lui non va mai contro la libertà dell'uomo. Cosa intendo dire? Intendo dire che la salvezza che Gesù ci ha procurato con la sua morte è un po' come una somma ingente di denaro che uno sconosciuto benefattore ha depositato in banca per noi. Ecco, ma finché quel denaro rimane là, a che cosa ci serve? Almeno alziamoci in piedi, andiamo in banca e andiamo a riscuotere. Non ci sono neanche le spese bancarie da pagare, non ci sono interessi passivi, non c'è niente, dobbiamo soltanto andare là e riscuotere, scrivere noi materialmente l'assegno e ci viene versato, ma dobbiamo andarci. Ecco il senso delle celebrazioni eucaristiche che noi regolarmente, fedelmente celebriamo. Noi da questa celebrazione attingiamo la salvezza che Gesù ha depositato, tra virgolette, per noi e per tutti, salendo sulla croce. E questa riscossione della salvezza che diventa nostra in quel modo lì, noi la possiamo anche fare con il sacramento della riconciliazione, dove andiamo a ricevere la grazia, questa somma di denaro, questa ricchezza inesauribile che è a nostra disposizione, a condizione che noi andiamo a riscuoterla nel sacramento della riconciliazione e nel sacramento della Eucaristia. Questo è il motivo per il quale l'espressione «sono credente ma non praticante» non ha senso. I sacramenti non sono un'invenzione della Chiesa. I sacramenti sono stati istituiti da Cristo, il quale li ha legati indissolubilmente alla sua persona. I sacramenti sono l'unico modo per incontrare il Signore in forma pleniore. Ce ne sono altri, certamente, c'è anche il servizio della carità, ma questo è fatto direttamente, immediatamente, a favore del prossimo. È vero che Gesù ha detto chi serve i piccoli serve me, ma è anche vero che Gesù ha detto fate questo in memoria di me. Se volete diventare come me, anzi Gesù dirà se volete diventare me, mangiate me. La salvezza di Dio che è per tutti deve essere voluta da ciascuno. Dunque la liturgia festiva, ma la liturgia che noi tutti i giorni, per coloro che hanno la fortuna di partecipare alla messa, celebriamo, deve essere costantemente declinata, integrata nel nostro vissuto quotidiano. E dunque la conseguenza deve essere la nostra conversione, perché se non segue la conversione, secondo Cristo, quel gesto che abbiamo compiuto intorno all'altare non sarà servito a niente. Questo lo sappiamo tutti, eh? Certamente lo sappiamo, però tra il sapere e il vivere può esserci una differenza sostanziale, una distanza incolmabile tra il sapere e il vivere. Anche questo lo sappiamo.